ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
La puntata numero 12 della quarta stagione di Folk Beat ci riporterà finalmente una voce femminile, quella di Gera Bertolone, giovane cantante, compositrice e clarinettista siciliana residente da oltre 10 anni a Parigi. Pochi mesi fa l'artista ha pubblicato il suo secondo album, un superbo lavoro che unisce la lingua e la musica della sua terra d'origine a sonorità colte e indie rock, destinato a mio parere a lasciare un segno veramente importante nella discografia di quest'anno. Ma prima di sentire la sua voce e ascoltare diversi estratti da Femmina, questo è il titolo del CD il cui elegante libretto riporta tutti i testi in lingua originale e in inglese, è dopo che vi saluti augurandovi una buona giornata e vi ricordi che Folk Beat è un settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30, disponibile anche in replica lunedì mattina a partire dalle ore 11.30, poi in podcast su webradio.admr-chiari.it, dove troverete anche tutte le precedenti puntate del programma. Femmina, come il titolo lascia facilmente intendere, è un'opera interamente incentrata sulla figura della donna ed è completamente permeato dalle radici siciliane dell'artista, tanto che il brano, che per primo è uscito come singolo, Abballati, da me già proposto in questa stessa sede a suo tempo, porta lo stesso titolo di un famoso canto tradizionale della Sicilia. È probabile che oggi ve lo proporrò nuovamente, insieme a molto altro materiale proveniente da questo lavoro, ma quello con cui cominciamo il programma e che vi offre già una dimensione precisa di quello che potrete ascoltare si intitola Vigna Cantari, con i quali vi auguro buon ascolto.
Mm-hmm.
Ciao Gera, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat. È un grandissimo piacere averti scoperto, anche perché per me tu sei una rivelazione, ma io so che è da un po' che sei in attività in realtà tu, vero?
Ciao Massimo, grazie per l'invito. Sì, in effetti è da un po' che sono in attività, da quando ero piccola in realtà. Ma poi questo è il mio secondo album.
Infatti.
Da solista, sì, ne avevo fatto un altro nel 2015 e adesso questo nel 2024.
Ecco, raccontaci qualcosa di te da piccola, perché ho letto che hai avuto una vita un po' scapigliata quando eri una fanciulla e da giovanissima hai imparato a suonare il clarinetto. È veramente già uno strumento un po' atipico forse per una ragazza. E raccontaci un po' di questa tua infanzia che ti ha portato anche vicina poi alla musica popolare della tua terra.
Effettivamente sì, sono nata e cresciuta in un piccolo paese nel centro della Sicilia, nelle montagne, che si chiama Mustomeli. Giustamente scapigliata e ribelle, quando ero piccola ho voluto imparare a suonare il clarinetto perché, come da tradizione in Sicilia e anche nel mio paese, c'erano delle bande musicali e quindi vedevo tutti questi giovanotti musicisti e ho deciso di imparare il clarinetto. E da lì poi non mi sono mai fermata, c'è stato il solfeggio, la musica, tutti i gruppi e tutta questa ricchezza immensa.
A giudicare dal tuo disco, dal tuo secondo disco si intende, immagino che fra questi gruppi ce ne siano stati anche alcuni che suonavano un rock bello aggressivo.
Diciamo che in realtà non ho mai fatto parte di gruppi con rock aggressivo, però ho ascoltato tantissima musica di questo tipo che mi ha sempre influenzata, come a grandi artisti come PJ Harvey, Nick Cave, Pearl Jam, eccetera eccetera, ma anche artisti italiani come Marlene Kunz, After Hours
e così via. Insomma, abbiamo capito il genere. Senti, ma la Sicilia, come la Sardegna, ma in generale questo vale per il Mezzogiorno d'Italia, sono regioni in cui la tradizione in qualche maniera è ancora abbastanza viva, quindi tu sei cresciuta circondata dalla musica della tua terra in qualche modo. Oltretutto parlavi della banda, che è un fenomeno estremamente diffuso in tutto il meridione.
Effettivamente la banda è un fenomeno diffusissimo, sono i piccoli conservatori nelle cittadine del sud Italia, ma in tutta l'Italia inclusa, credo. E poi la musica tradizionale popolare, soprattutto per esempio in tutti questi paesi dove ci sono le tradizioni ancora musicali natalizie e anche della Settimana Santa. Però in realtà ho ascoltato tutte queste musiche da quando ero piccola, queste tradizioni, questi canti, e poi sono stati gli studi accademici che mi hanno fatto veramente scoprire l'importanza e il significato di questa cultura.
Ho letto infatti che tu hai studiato etnomusicologia prima a Palermo, poi a Parigi, vero?
Sì, ero iscritta e studiavo musicologia in Sicilia a Palermo e c'era anche una materia in etnomusicologia che mi aveva al momento affascinata e poi ho proseguito questi studi a Parigi, dove ho fatto anche gli studi di musicologia delle culture del mondo e dove ho proseguito anche degli studi di musicologia più classica.
Non sapevo che ci fossero dei corsi di etnomusicologia. Io ero rimasto fermo a Bologna, ma è preistoria praticamente. Ormai diciamo che le università si sono un po' più evolute, hanno aggiunto probabilmente anche questo corso che ritengo molto interessante e molto importante. Ma frequentando questi corsi, hai anche cominciato ad ascoltare musica popolare della tua terra, si intende, e anche di altre aree del pianeta?
Sì, tutto. Ho cominciato a scoprire veramente la musica siciliana, che non conoscevo in realtà, perché comunque è immensa,
certo.
È tutta una cultura, ci sono tante ricerche, ma anche tutte le tradizioni italiane, perché ogni regione ha la sua musica tradizionale, e poi tutte le musiche del mondo, che hanno comunque una ricchezza e anche un'interconnessione tra di loro, perché poi quando si fa il giro del mondo ci si ritrova in tutte le culture e poi si chiude il cerchio come il mondo, no?
Certo, e poi comunque a parte questa interconnessione che è inevitabile poi per un paese come l'Italia ancora di più, perché come tu ben sai da noi sono passati tutti e tutti hanno lasciato qualche traccia della loro cultura, della loro tradizione, soprattutto poi in Sicilia dove c'è stata la dominazione araba fino al 1100, se non ricordo male, 1200. Ma a parte questo, volevo dire che invece c'è comunque un filo comune che unisce tutte le tradizioni in qualche maniera. Questo è innegabile, sei d'accordo?
Sì, c'è un filo comune che è quello della società, delle relazioni umane, della funzione che si ha in questo tipo di musica, di questo tipo di comunicazione, in questo tipo di manifestazione, dell'interno verso l'esterno.
Ho letto che tu hai anche studiato e fatto delle trascrizioni, suppongo per il clarinetto, di musica strumentale siciliana. Che tipo di musica? Perché ho avuto di recente anche una discussione con un musicista della tua terra. A quanto mi risulta, non esiste un grandissimo patrimonio di danze popolari in Sicilia, a differenza che in Salento o che in Campania. Lui invece mi ha detto che esiste tantissima musica da ballo tradizionale. Tu su cosa ti sei concentrata in particolare?
Allora, Massimo, c'è un corpus di musiche veramente incredibile. Quando facevo i miei studi, facevo delle ricerche, ho sempre ricercato e mi sono imbattuta in composizioni di compositori dell'inizio del XX secolo, ma è una storia molto particolare perché erano compositori siciliani che erano emigrati negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Erano dei musicisti straordinari, erano dei musicisti virtuosi e dei musicisti colti
Sì.
che hanno partecipato alla nascita delle case discografiche in quel momento e le loro musiche a quei tempi erano delle musiche che erano i nostri hit di oggi,
Certo.
internazionali. I compositori come Gioviale, Giovanni Vicari e altri hanno fatto delle composizioni incredibili, bellissime, molto difficili, molto virtuose e che io con la mia pazzia ho voluto mettere in evidenza facendo queste trascrizioni per clarinetto e chitarra in una versione contemporanea e con cui ho fatto delle tournée in Francia e anche in Europa.
Purtroppo non hai mai pensato di trasferire questi brani strumentali su disco?
No, perché è una musica diversa, non un altro tipo di espressione, e nell'album Femmina io avevo un progetto, aveva un filo conduttore tutto suo che non poteva contenere questo tipo di musica, ma conteneva le 11 tracce che contiene,
certo.
Perché sono connesse tra di loro e sono piuttosto delle musiche che da un certo punto di vista rappresentano anche uno spirito molto più personale.
Certo.
Ecco.
Senti, ma tu ormai vivi da molti anni a Parigi e per quale motivo hai deciso di spostarti lì? È soltanto per proseguire i tuoi studi o c'è qualche altro motivo?
Sono stati gli studi principalmente perché avevo conosciuto dei professori, delle ricerche qui in Francia, ma anche e soprattutto la mia voglia di scoprire. Avevo pensato di andare anche in Inghilterra, a Londra, ma poi Parigi mi faceva sognare. E poi l'ho scelta anche perché era una grande città metropolitana, però la Francia è molto più vicina allo spirito italiano comunque che l'Inghilterra, ed è stata una scelta che mi ha portato molta ricchezza.
È facile trovare posti in cui suonare in Francia, sicuramente più che in Italia. Com'è la situazione, la scena musicale locale?
La scena musicale è molto dinamica, è molto varia, è molto eterogenea. Diciamo che ci sono tanti tipi di spettacoli e di contesti, dai più piccoli ai più grandi, quindi ci puoi trovare tutto in tutte le città. E le persone sono molto aperte alla conoscenza di altre culture, anche di altre musiche, tutti i generi hanno il loro posto. E poi io mi sono, da un certo punto di vista, professionalmente parlando, sono cresciuta in Francia, quindi conosco molto di più il territorio francese a livello professionale che il territorio italiano, nel senso che per me è molto dinamico, lavoro nello spettacolo in Francia da tantissimi anni e quindi penso che sia che dia un posto molto importante alla musica di tutti i tipi, però non so come funziona in Italia, diciamo.
Beh, non molto bene, te lo garantisco. Forse hai fatto bene a emigrare. No, a parte questo, io sono sempre tacciato un po' di esterofilia, però effettivamente mi sembra sentire chi ha la possibilità degli italiani, intendo dire, di andare a suonare all'estero, che ci sia un pubblico molto più ricettivo, molto più attento, molto più consapevole e anche molto più curioso rispetto al nostro. E certe musiche, uso un termine che detesto, di nicchia, comunque diciamo che non sono facenti parte del mainstream, comunque trovano sempre un'accoglienza, hanno un pubblico, e qui è diventato sempre più difficile invece.
Ma penso che le difficoltà sono dappertutto, però una cosa che ho omesso di dire è che in Francia penso che ci sia una strutturazione molto più sviluppata che in Italia, di quello che mi ricordo dell'Italia, quindi tutto è ben strutturato. Ci sono dei supporti per le musiche più, come li chiami tu, di nicchia, che possa essere jazz o altre cose. Ci sono dei sistemi di sostegno per questo tipo di musiche, quindi tutto questo permette una certa dinamica, culturale.
Senti, ma il tuo primo disco appunto è del 2015 e si chiama La Sicilienne. È un disco molto diverso da quello che hai fatto adesso, un disco completamente acustico. Ora, io l'ho ascoltato molto velocemente questa mattina, è un disco molto più tradizionale, con meno strumenti, chitarra, violino, c'è il mandolino, se non ricordo male, in un brano, e suoni solo il clarinetto in una canzone, giusto?
Sì, esattamente.
Ma sono canzoni tue? Io sinceramente alcune le conosco, altre no. Sono per lo più canzoni tue o hai, diciamo, utilizzato un metodo di lavoro che è simile a quello del tuo secondo album, cioè di prendere testi tradizionali e metterli in musica?
Beh, nell'album La Siciliana, diciamo che è un album in cui ho riarrangiato dei brani più popolari, che sono stati arrangiati in chiave folk manouche, folk jazz, diciamo, acustici, ed era un lavoro molto più. Io lo chiamo l'album della nostalgia perché è stato fatto in un periodo in cui, abitando in Francia, e conoscendo delle canzoni, canticchiandole sempre, avevo sempre questa nostalgia di questi canti che conoscevo. E dunque è un album che, diciamo, l'album della nostalgia, però non mi sono mai sinceramente sentita rappresentare da questo album. Era veramente una specie di album del ricordo, per la sua semplicità, semplicità si sente. Strumenti acustici, uno stile tra uno stile francese manouche e lo stile popolare siciliano, che ha dato, diciamo, il volto a questo album, che ha più una connotazione di un album tra la tradizione e un album d'autore. Però è molto diverso da Femmina, che è esattamente l'album che ho voluto dall'inizio alla fine e che mi rappresenta realmente.
Ci arriviamo, tra pochissimo ci arriviamo, perché devo chiederti ancora due cose di carattere più generico. Poi sono talmente curioso che ci sarebbero anche altre cose che vorrei sapere di te, della tua carriera, insomma del tuo modo di intendere, di vedere la musica. Cuti Ludissi è di Rosa Balestrieri. È impossibile per una cantante siciliana sfuggire all'influenza di Rosa Balestrieri.
Esattamente. Allora, se
Cuti tra l'altro Ludissi... credo, scusa se ti interrompo, è anche il brano in cui l'atmosfera gypsy jazz, secondo me, si sente di più nel tuo primo disco.
Credo sì, perché comunque ci sono molti passi improvvisati in questo genere, e penso che veramente le parti improvvisate e le melodie, perché c'è una co-composizione nel brano, penso che si sente molto di più questa influenza. Cuti Ludissi è effettivamente un brano che è stato cantato da Rosa Balestrieri moltissimo. Non penso che sia lei la compositrice, no, e l'autrice. Sono Esposito Maia, se non mi sbaglio. Però è vero che tanti brani siciliani sono, quando parliamo di questi brani, parliamo di Rosa Balestrieri.
Certo, lei è associata generalmente a questa canzone perché l'ha resa popolare, che non è l'aggettivo giusto, ma insomma l'ha fatta conoscere diciamo al pubblico, ecco.
Sì, ed è l'emblema della voce siciliana di un certo periodo della Sicilia, di queste canzoni anche di lotta, perché quello che è interessante di Rosa Balestrieri era la sua vita, certo, il suo messaggio, la sua lotta e le sue rivendicazioni, che sono comunque di attualità ancora oggi.
E certe rivendicazioni in un certo senso le hai recuperate tu, soprattutto per quanto riguarda proprio la posizione della donna nel mondo contemporaneo. Conosci qualcosa della scena folk siciliana di oggi? Che so, Carlo Muratori, la Taberna Milensis, tanto per citare due nomi che mi vengono in mente.
Sì, allora sono dei nomi che conosco da quando abitavo in Sicilia, però ci sono un sacco di artisti siciliani che sono fantastici, che conosco, che ascolto. Ci sono le Matriosche, c'è Alessio Bondi che è più musica d'autore,
sì.
Che è un cantautore siciliano moderno che ammiro particolarmente. Parlando sempre di cantanti, Eleonora Bordonaro, per esempio,
molto brava.
Nel Catanese. E che ha fatto un lavoro nell'ultimo album veramente impressionante, aveva ripreso una lingua
il San di una... Fratellese o San Fratellano,
sì,
non
sì.
Ricordo mai come si chiama, vero? Sì,
sì, sì, sì. Dunque c'è veramente una ci sono un sacco di realtà, è molto dinamica la Sicilia da questo punto di vista.
È vero. Non ha nulla da invidiare anche in termini di tradizione proprio al Salento, che benché questo sia più conosciuto oggi come fenomeno di massa, e alla Campania. La musica siciliana è molto bella e ha molto da dire. Senti, cominciamo a parlare di questo disco. Femmina non poteva che avere un titolo così, perché la donna è l'elemento perno attorno al quale ruota praticamente tutto il disco.
Sì, esattamente. La donna, in quanto essenza vitale, energia vitale, forza di vita, forza di maternità, forza tout court, come diciamo in francese. Quindi avevo messo, per me era un momento molto importante della mia vita, e ho detto se qualche cosa potrebbe rappresentare in questo momento la mia vita, quello che voglio comunicare è proprio veramente questo senso di donna in quanto essere e in quanto anche elemento.
Il primo singolo, che è anche il brano che apre l'album, Abballati, è di per sé un famoso brano popolare siciliano, ma tu lo hai praticamente riscritto, l'hai riadattato, dando anche un senso diverso, del tutto nuovo, alle parole, perché il tuo testo vuole in qualche modo raccontare di questa unione fra tutte le donne, creare un legame, un vincolo per cercare di creare un qualcosa per lottare insieme e trovare riscatto, dignità, rispetto, emancipazione. Ma c'è una frase che mi ha lasciato particolarmente, che mi ha impressionato, è quando tu dici che sei una donna siciliana che non appartiene a alcuna chiesa, proprio in questa canzone.
Esattamente.
Cosa intendevi dire?
Beh, perché io dico sono una donna siciliana, però sono una donna del mondo, sono una donna siciliana, ho questa forza di questa terra che comunque ha un'identità profonda e forte, però no, sono una persona libera, sono una donna libera, posso andare dappertutto nel mondo, non sono caratterizzata soltanto dal fatto di essere siciliana. Per me era anche un confronto tra la mia identità e l'incontro con tutte le donne del mondo e le donne di tutte le culture, perché è un grido e chiamo tutte le altre donne all'emancipazione e a ribellarsi ad ogni forma di repressione.
Tu sai che in questo periodo seguirai un po' con le vicende italiane, nonostante tu viva a Parigi. Sai che, tra l'altro, apro una parentesi, in questo periodo nel nostro paese ci sono grosse discussioni circa il patriarcato, che come da molte parti si sostiene, a mio parere giustamente, pare sia una delle cause principali del femminicidio, che qui sta dilagando sempre di più. In Francia come la vedono? Com'è questa cosa?
Ma penso che sia dappertutto, che sia uguale. Io non seguo molto le cronache italiane, però diciamo che, raccontatomi questo, sono gli stessi eventi dappertutto. È vero che il fatto che l'uomo per cultura si possa mettere al di sopra, o che possa avere un'autorità sulla donna fino a togliere la vita, è qualche cosa che viene comunque da una cultura, da tante culture, da tanti strati di cultura e di trasmissione che dobbiamo ancora oggi combattere per arrivare a poter comprendere noi stessi che non si tratta nemmeno di uguaglianza, ma si tratta anche di rispetto e dell'eliminazione di tutte le repressioni possibili.
Certo, la violenza soprattutto a partire
la violenza,
quello,
cioè. Sì, perché comunque l'uomo ha anche un avvantaggio fisico sulla donna, sulla forza, molto spesso.
a ballare nelle piazze, nelle strade, con la gioia dentro cori e la vita nelle pedi. E se non sentite niente, a ballare con la pelle, caro cuore, batte forte, non si scanta di la sorte. So, 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 che io non lo sento più. So, 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 quante voci cacci so. So, 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 sulla non ci riesco più. So, 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 quante strappe cacci so. Parla tu diranno. Sogno di mina siciliana, sogno una senza campana, quando un cero pelo monno rapa bucca e stringe un foglio. So, 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 quante voci cacci so. So, 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 che io non li sento più. So, 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 sulla non ci riesco più. So, 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 quante morte cacci so.
Ecco, vorrei tornare un attimo indietro perché ho letto che tu a suo tempo hai presentato uno spettacolo, dico il titolo in italiano perché il mio francese è a dir poco scandaloso e comunque dovrebbe suonare più o meno come Un volo verso la Sicilia, ma il titolo originale lo lascio dire a te.
C'è Un vol vers la Sicile.
Ecco, raccontaci un attimo di questo spettacolo che immagino abbia a che fare un po' più col primo album che con questo.
Diciamo, no, è lo spettacolo che è legato alle mie ricerche e alle trascrizioni del repertorio dei compositori siciliani, però diciamo che è uno spettacolo che è vero che diciamo racchiude in questo come un fil rouge, come si dice in francese, racchiude anche, ci sono delle canzoni, quindi è veramente un volo verso la Sicilia, dove c'è anche una parte di alcune canzoni che cantavo anche nella Sicilienne e anche una parte delle nuove canzoni più acustiche e più intime. Quindi diciamo che è un piccolo gioiello di spettacolo che ha è uno scrigno che veramente dove ho messo tutte le cose che potevano andare bene insieme e, nelle sonorità e anche nello spirito.
Si tratta, suppongo, di uno spettacolo da portare nei teatri piuttosto che in locali più piccoli, nei club, insomma.
Sì, noi facciamo moltissimi concerti in teatri. Diciamo sì, è in sale di spettacolo, sempre tra i 200 e 300 persone, è uno spettacolo di questo tipo e che piace un sacco qui in Francia, soprattutto perché è uno spettacolo pieno di emozioni, intimo, con dei passaggi musicali veramente rimarcabili. Sono accompagnata da un musicista che si chiama Dario Mandracchia, che è veramente fantastico, un virtuoso alla chitarra classica. è veramente uno spettacolo che tiene sempre sul filo. E anche, diciamo, a volte non si ha nemmeno voglia di respirare perché si vuole ascoltare cosa arriva. No, veramente, se capita che qualche volta che non sei tanto lontano da dove si fa qualche data, te lo consiglio realmente, ti inviterò.
Mi piacerebbe davvero poter assistere a questo spettacolo, per cui se capitare l'occasione tu tienimi informato e ti garantisco che farò del mio meglio per esserci. Senti, questo nuovo disco segna appunto veramente un salto, ma molto in avanti rispetto al tuo album d'esordio. Ora, sicuramente è un caso, ma ci sono alcune cose in comune con l'ultimo album di una cantante salentina che si chiama Maria Mazzotta. Il disco si chiama Onde ed è tutto basato su questo connubio fra la musica tradizionale, alcuni brani sono stati scritti da lei, altri no, sono appunto di origine popolare, e un suono molto indie rock. E infatti l'album è tutto basato su chitarra elettrica, batteria, chitarra elettrica anche molto distorte, e elettronica. Tu non hai utilizzato l'elettronica, ma in compenso hai dato ampio respiro alle tue influenze classicheggianti, e quindi il disco è diverso. Poi alla fine ci sono solo questi due punti di contatto, c'è un rock molto moderno, molto attuale. In un primo momento ho tentato di definire il tuo disco di folk rock, però e va oltre il folk rock classico di come lo si conosceva negli anni 70 e 80. E come sei riuscita a far convivere queste due anime?
Io penso che queste due anime convivevano in me da tanto tempo, perché in realtà è stato un percorso, un lavoro molto particolare che mi ha chiesto molta riflessione, perché per arrivare a creare delle sonorità noi siamo partiti prima da un repertorio e anche da suoni, da un'idea di un suono, a un coproduttore che si chiama Jean-Philippe Perrault, con cui ho lavorato moltissimo alla progettazione di questo album dall'inizio alla fine, ed è anche per questo che questo album ha preso questi colori. Diciamo che fare convivere la musica classica, la musica rock, la musica, diciamo, in sonorità più folk, è un lavoro che richiede, diciamo, una conoscenza veramente e un'appropriazione di tutti questi linguaggi per poterli mettere insieme. Però in questo caso penso che mi ha aiutato moltissimo anche la scelta dei brani che potevano prestarsi a questo tipo di repertorio. Per esempio nel brano Amurica di Notti, dove abbiamo il quartetto d'archi che combatte, che fa veramente, che si scontra con una chitarra elettrica saturata, è stata una cosa che volevamo sin dall'inizio. Dunque, per volere questa cosa bisognava lì cercare una soluzione di suono, perché certe volte non è tanto il problema degli arrangiamenti e degli strumenti, ma è veramente un problema di suono generale.
Certo,
poi
di frequenze anche pop.
Sì, poi c'è stato tanto talento, il talento di tutte le persone che hanno partecipato, di tutti gli artisti, che ha permesso alla fine di poter arrivare a questo risultato.
Sono in particolare tre musicisti che in pratica appaiono in ogni traccia di questo disco.
Sì, allora i musicisti fissi sono Mauro Basilio al violoncello, che è un violoncellista molto versatile, improvvisatore, suona molta musica contemporanea di tutti gli stili, questo è molto importante. Il batterista Guillaume Arbonville, un musicista straordinario, anche lui può suonare tutto quello che è suonabile veramente. Roberto Stimoli alla chitarra, col quale avevo lavorato anche prima su altri repertori, dunque avevamo una conoscenza, un'affinità artistica particolare. Tutti musicisti che possono passare da un genere all'altro. E poi, cosa più importante, il mio coproduttore, che è stato veramente il pennello artistico che ha dato dei colori allucinanti anche a questo progetto, insieme a me e anche a Diana Buscemi, che ha arrangiato le corde, e a tutti gli altri che hanno partecipato.
Senti, hai detto che è un lavoro che ti ha richiesto parecchio studio, però sono passati anche quasi 10 anni tra un disco e l'altro. Come mai così tanto tempo?
Beh, in realtà quando avevo inciso la Sicilienne era un periodo nella mia vita dove ero anche presa da tante musiche, da tante esperienze, avevo fatto anche molta scena con altri spettacoli dopo, e dicevo sempre che in realtà cercavo il mio suono, cercavo qualche cosa che potesse veramente rappresentarmi, e facevo tante prove con differenti progetti. Poi ho incontrato tanti artisti, nel frattempo ho imparato tante cose ed è stato un percorso che è stato ricchissimo.
Ci sono alcuni brani che portano interamente la tua firma, però la maggior parte delle canzoni provengono da testi, liriche di origine tradizionale, cui tu hai aggiunto la musica, la tua musica. E la cosa molto bella è che comunque probabilmente l'influenza delle metriche ha giovato in questo senso, ma le canzoni, per quanto a volte siano molto vicine al rock, hanno comunque sempre un senso estremamente tradizionale, cioè sembrano quasi sempre scaturire direttamente dalla tradizione, anche quando appunto le musiche sono le tue. Immagino che fosse quello il tuo intento, cioè sotto l'aspetto melodico rimanere sempre comunque molto legata alla tradizione siciliana.
Esattamente, perché in brani dove ho scritto la musica ci sono state anche delle melodie o dei piccoli pezzi di melodie che ho anche tratto da questi antichi testi. Quindi avevo bisogno di questa materia per fare dialogare veramente il contenuto musicale con il contenuto tematico. Quindi è come quando sentiamo, per esempio, che è un altro genere, un altro stile, ma quando sentiamo un brano, per esempio, dei Sigur Rós o di Björk, sappiamo che loro vengono dai paesi nordici. I Sigur Rós avevano fatto un super lavoro su uno dei loro primi album, che non mi ricordo adesso come si chiama, dove c'erano dei brani molto lenti delle Ninna Nan. Esattamente, avevano preso dei piccoli scorci di melodie che avevano fatto poi completamente loro, e così sono potuto arrivare ad avere questo connubio tra queste origini siciliane, queste radici, questo suono, questa nostalgia, questo mood al rock, per esempio, in certi brani.
Sai, già negli anni 70 e anche prima c'era in Gran Bretagna chi teorizzava che, a parte il fatto che poi sarebbe diventato il folk rock, però che comunque l'unico modo, o comunque il modo migliore per arrivare a creare una forma di rock autoctona, cioè non esclusivamente derivata dai modelli d'oltreoceano, fosse proprio quella di recuperare la propria tradizione locale, naturalmente utilizzando poi gli strumenti caratteristici del rock. In un certo senso è un po' il percorso che hai fatto tu con Femmina, se vogliamo.
Diciamo che è esattamente questo tipo di lavoro, e un tuo collega ma aveva fatto la stessa analisi identica, perché prima veramente il rock, il folk rock, aveva sempre queste origini dalla musica o americana o inglese.
Senti, in pratica l'unico brano veramente tradizionale, che poi in realtà è di Anonimo, è Amuri Cadinotti, vero?
Sì, Amuri Cadinotti è un brano magnifico.
Magnifico, tra l'altro forse anche, a parte la chitarra elettrica che fa da solo, è forse anche uno dei più classicheggianti dell'intero album.
Sì, diciamo che siccome è un brano che viene comunque dalla fine del XIX secolo, quindi ha comunque una melodia che porta sempre a questo universo più, come dici tu, classico, però è anche perché è un brano che abbiamo arrangiato interamente per quartetto d'archi. Diciamo che parla di una donna che si sveglia la notte, che è sposata però non con l'uomo giusto, e che immagina di vedere il suo, non è l'amante, ma l'uomo che lei amerebbe realmente, e dunque è tormentata da questa visione, e lei prega veramente di poter dimenticare quest'uomo. Quindi è un canto notturno, e abbiamo voluto mettere questo arrangiamento di quartetto con questo solo di chitarra elettrico, che era questa lotta tra questa donna e il suo desiderio.
Thank you.
Questa canzone fa un po' il paio con un brano che invece hai scritto tu, cioè Canzuna, solo che A Murica di Notti ha un'atmosfera più sofferta, o meglio, esprime una sofferenza, mentre Canzuna ha un sapore più intimo e forse esprime anche speranza.
Sì, esattamente. Canzuna che abbiamo composto con Roberto Stimoli. Ho scritto queste parole una notte sola sulle rive di un lago, pensando, è una canzone d'amore, quindi molto personale, pensando ad una persona in particolare, ed è una canzone che dimostra veramente il fatto che anche se la persona non è là e anche se è lontana, non vuol dire che il sentimento scompare, ma l'amore è sempre potente e può sempre far ritrovare la strada dell'uno verso l'altro, e quindi è vero che c'è una speranza nel fondo di questa canzone, nel testo e nel sottotesto, che è veramente molto potente.
Ecco, questo amore che è lontano potrebbe anche essere emigrato, e questo ci porta a un'altra canzone del disco, che è Sta terra non fa più mia, che è un brano che tu hai scoperto da una tale Rosina Gioiosa Trubia. Raccontaci di questa canzone, perché è comunque un canto di emigrazione fondamentalmente, ed è molto molto bella fra l'altro.
Sì, è un brano che è stato composto all'inizio degli anni 20 da Rosina Gioiosa Trubia, che era un'emigrata negli Stati Uniti. Come dice nella canzone, racconta veramente com'è difficile vivere in un paese lontano, senza le persone della propria famiglia, senza la protezione, e spiega come anche lavorando in continuazione non arriva ad avere quello che si resta sempre poveri, e che il suo unico desiderio sarebbe quello di ritornare un giorno in Sicilia per finire i suoi giorni. È un brano molto importante, è stato scoperto da Maria Grazia Fugazzotto, che è una ricercatrice, nei dischi, penso, di suo nonno, degli inizi degli anni 20. Ed era Rosina Gioiosa Trubia, comunque è una delle prime donne che scopriamo come compositrici, autore e compositore di una canzone che è stata incisa a quell'epoca. Ed è una canzone di una grandissima forza. Io l'ho voluta restituire in questa chiave molto rock, molto contemporanea, ed è un brano che per testo e che per melodia penso che sia oggi un brano sempre di attualità e molto pertinente.
Certo, come lo sono peraltro secondo me quasi tutte le canzoni che tu hai scelto per questo disco. Ma è un disco registrato negli Stati Uniti o in Italia?
Perché sai che Stati Uniti.
Infatti, perché negli Stati Uniti c'è tutta una discografia di musicisti immigrati che in qualche modo all'inizio, soprattutto prima dell'avvento del jazz, praticamente registravano la loro musica, la musica delle terre da cui provenivano, magari utilizzando anche degli strumenti inediti, ma fondamentalmente il suono era quello della tradizione. Andiamo avanti, perché ci sono altre cose interessanti di cui parlare a proposito del tuo album, ma prima vorrei aprire un'altra parentesi, perché ho letto che un critico, un giornalista, ti ha paragonato a Kate Bush, e credo che sia motivo di grande orgoglio, perché è stata e tuttora una figura di grandissimo rilievo nel panorama musicale internazionale, non solo pop, perché Kate Bush ha dimostrato di saper andare ben oltre i limiti di questa musica, viaggiando sempre su livelli artistici molto molto alti. Cosa mi dici di questo paragone?
Beh, evidentemente è un grande complimento. Io lo prendo, ma con molta umiltà, perché ho molta ammirativa di Kate Bush da tutti i punti di vista. E dunque qualcuno mi ha paragonata alla Kate Bush siciliana. Però io penso che, con molta umiltà, penso che Kate Bush è una grande artista alla quale bisogna ispirarsi. E magari non farò mai la musica che lei fa, perché è un altro genere, certo. Però cercherò sempre di trarne come modello artistico e anche di donna.
Un momento
Senti, ci sono ben 3 video che tu hai ricavato da questo disco. Il primo è Abballati, il secondo è Figlia Mia e l'ultimo in ordine di tempo è Canzuna, che è uscito da pochissimi giorni. E sono 3 video che sono molto simili in un certo senso, ma sono anche molto diversi. Intanto Abballati, vabbè, ci sei tu scatenata in questa danza frenetica, quasi furiosa, e da qua e là dei lampi colorati, ma non si può definire proprio a colori. Figlia Mia invece è esattamente in bianco e nero, e Canzuna è in questa penombra con questo blu che risalta così tanto. Però mi sembra che la mano del regista sia sempre la stessa, o sbaglio?
È un'unica firma, la signature. Sono stati realizzati dal mio coproduttore Jean-Philippe Perrault, che ha realizzato tanti film, documentari in Francia e all'estero, e anche captazioni di musicali, quindi ho una grande grande fortuna di lavorare con lui. E il primo video che aveva accompagnato il singolo Abballati, effettivamente sono io scatenata dove ballo, è bianco e nero, però ci sono dei flash rossi. Sì. È un po' le flash della danza per mostrare anche rossi, perché erano molto in coerenza con il mio messaggio, che era un messaggio comunque, un ingaggiamento che avevo con questa canzone che ho sempre, ed era questa danza, vediamo questa donna che danza sola in una maniera molto scatenata, come in una scatola nera, perché volevamo dare veramente la possibilità a chiunque di immaginare che questa danza poteva essere fatta dappertutto. Si poteva svolgere in una stanza buia, in una piazza, in un corridoio, dappertutto. Il secondo, Figlia Mia, che aveva
molto bello. Figlia Mia credo che sia quello fosse più intenso come atmosfera.
Sì, è stato il clip che abbiamo girato in Sicilia, a Mussomeli, nel mio paese di origine, dove vediamo, siccome si tratta di una ninna nanna, vediamo delle donne con i propri bambini di notte nel centro storico di questo paese, di Mussomeli, e io sono all'esterno di questo paese, perché era una ninna nanna con la quale volevo rendere omaggio a tutte le madri in tempo di pace come in tempo di guerra. Quindi possiamo immaginare che in questo momento i bambini erano, non sappiamo cosa sta arrivando all'esterno, e quindi siamo in un momento di attesa e di protezione.
E infatti la sensazione che dà è che queste madri stiano offrendo riparo, protezione, sostegno alle proprie figlie. E questo distingue Figlia Mia da Brindisi lo Iurnu, che è un'altra ninna nanna, almeno così sembra, nell'atmosfera. Però qui è la mamma che in pratica fa una sorta di ringraziamento alla maternità. Cioè...
Esattamente, sì, è un ringraziamento alla maternità, tutte le cose che può portare a aver avuto questo bimbo, questa figlia, e tutta questa ricchezza. È un'altra ninna nanna che adoro in ogni caso, perché ha un'atmosfera, una melodia meravigliosa, con tutta questa dolcezza che comunque in questo caso, con un testo così antico, possiamo trasmettere anche dei sentimenti che potrebbe trasmettere una mamma oggi. E anche, secondo me, bisogna parlare con queste parole più antiche, perché le mamme oggi, le nuove generazioni, possano prendere in considerazione anche questa ricchezza che viene dal passato anche.
È un vero dono, possiamo dirlo così, in un certo senso.
Sì.
No? A parte il fatto che comunque ci sono gli archi, che chiaramente aggiungono tantissimo, poi non ci sono molti strumenti, perché violoncello, chitarra, classica o elettrica, poi le percussioni e naturalmente il tuo clarinetto. Però il disco ha una varietà di arrangiamenti veramente incredibili. Credo che ci abbiate lavorato tanto per raggiungere un simile risultato. Cioè è veramente, ogni brano ha un'ambientazione differente rispetto a quello precedente.
Esattamente. Allora volevo dire che gli arrangiamenti per archi sono stati curati dalla stessa persona, Diana Buscemi. Ah. Sono stati arrangiamenti per cori che sono stati curati da me, però è vero che ogni brano ha un mondo a sé musicale, e infatti è stato un challenge per realizzarlo, perché anche per gli ingegneri del suono e tutte le persone, il personale tecnico che ci ha lavorato in studio ma anche nel mastering, perché giustamente ogni brano ha un suo mondo musicale. E il challenge era anche quello di poter unificare tutti questi brani in un album con un suono che sia coerente dall'inizio alla fine. È stato un lavoro intenso che abbiamo potuto svolgere con i musicisti e anche con il mio coproduttore, però siamo stati molto efficaci, perché c'erano tutte le idee chiare. E abbiamo potuto lavorare in un modo veramente fantastico e ogni soluzione trovata è stata veramente fino alla fine la buona.
Dicevi di un coro, cosa che non ho citato prima, che secondo me è molto importante invece perché dà un tocco leggermente drammatico, secondo me è un coro poi di solo voci femminili, giusto per restare in tema con l'album, che è proprio in figlia mia.
Esattamente, poi era un arrangiamento che avevo realizzato per questo brano, ma il brano ha una tonalità un po' modale, quindi è stato anche questo un altro challenge. E io mi sono molto ispirata, come dico, dal compositore che apprezzo e che ammiro, Arvo Part, di cui sono fan, perché ci sono sempre queste ambientazioni mistiche. Io volevo veramente che alla fine di questo brano potevamo arrivare dal canto di questa donna con sua figlia in un luogo indefinito tra il cielo e la terra, un luogo mistico e quasi religioso. E allora ho invitato un coro di giovani donne, il coro Le Polisson parigino. Erano delle ragazze con una voce meravigliosa, giovanissime, con cui abbiamo lavorato. E poi li ho diretti io stessa durante la registrazione. È stato anche un momento molto forte e sono felicissima anche di poter ancora oggi ascoltare queste voci che veramente per me vengono dal cielo.
Mi sembra che tu sia molto attratta dai suoni del nord, perché hai citato prima Sigur Rós, adesso Arvo Part, manca giusto Björk e così praticamente avremmo citato quasi tutti quelli più famosi.
Io che vengo dal sud.
Sì, infatti, beh, se puoi interessarti, io sono un grande appassionato della musica scandinava, però quella più legata alle radici, alla world music, alla canzone d'autore, ma anche al jazz.
La notte che
Allora, c'è ancora una canzone di cui volevo parlare perché è tra l'altro una tua composizione originale ed è La Notte in Libertà, che pure è una canzone intima e introspettiva, però diversa dalle altre che sono presenti in questo disco, perché, e qui devo dire che bene hai fatto a mettere i testi anche in inglese nel libretto, perché il siciliano sì, si può in parte intuire, ma resta comunque una lingua difficile anche per noi italiani. Però da quanto penso di aver intuito dal testo, si direbbe una canzone che parla di un amore finito, ma che non porta dolore, non porta sofferenza, ma un senso di libertà, di possibilità di ricominciare, di ripartire.
Diciamo che potrebbe essere anche questo. Io ho deciso di registrare quest'album in un momento di rottura nella mia vita privata, quindi avevo bisogno anche di manifestare in una canzone questa rottura, di canalizzarla. E La Notte di Libertà per me è uno dei brani più significativi da questo punto di vista, è il brano più catartico di questo album, perché rappresenta veramente la rottura. Però nel testo noi partiamo in questo brano da una prima parte dove io mi trovo nella nebbia in una notte, cioè non ho tutto chiaro, mi rendo conto che i giorni passano e mi rendo conto che devo avanzare nella mia vita. Nel mezzo di questo brano c'è una rottura completa di ritmo, di armonia,
è un crescendo che veramente notevole. Infatti
comincia una cavalcata, ma questa cavalcata dove comincio a cantare io con un certo pathos e dico sono qui, arrivo da lontano, arrivo da un luogo che è molto buio e vengo a prendere in mano la mia libertà, a fare una negoziazione con la mia sorte, col mio destino, per dire io voglio essere libera. E diciamo che paragono sempre questo brano un po' al viaggio che si può fare con Caronte. Caronte che ti porta al giudizio nell'Ade, tu incontri i giudici, tu gli dici ma voglio essere libera, non mi interessa niente, tu gli gridi veramente questo e aspetti veramente in questo momento di poter trovare la tua catarsi.
Le sfioriamo soltanto, ma non ne parliamo perché il tempo è, come si dice, tiranno. Secondo me uno degli arrangiamenti più belli in assoluto del brano comunque di Umuccaturi, l'ho trovato spettacolare, bello anche poi il tuo intervento al clarinetto. Invece volevo affrontare un pochino più approfonditamente la traccia che chiude l'album, La Tarantula. Il testo è siciliano, ma l'argomento è lo stesso praticamente della pizzica, che significa che comunque un po' in tutto il meridione alla fine c'è questa idea del ballo, no? Come guarigione.
Sì, identicamente. E diciamo che in Sicilia abbiamo lo stesso tipo di tarantola che morde le donne e gli uomini. All'epoca c'era una vera tradizione, che noi la chiamiamo tarantella in Sicilia, ma che veniva veramente da questo morso del ragno, della tarantola. E effettivamente forse è stata meno mediatizzata e meno conosciuta che la tradizione salentina. Ci sono stati molto meno studi accademici, però siamo nello stesso tipo di morfologia identitaria e leggendaria, ecco.
Anche qui c'è un bel lavoro con il clarinetto, sei molto brava, eh?
Sì, lì avevo creato questo intermezzo che è comunque mio, però abbiamo l'impressione che siamo in una festa di villaggio, perché tu hai ascoltato l'album, si apre con Abballati, sì, che è un brano molto ritmato e molto vicino anche alla, se non è una tarantella perché è molto rock, però diciamo con questo ballo scatenato, e si termina con un ballo scatenato, ma è stato come un piccolo orwara alla tradizione siciliana, ecco.
Infatti poi tarantella in mezzo, praticamente la maggior parte dei brani sono lenti, a parte forse Vigna Cantari che è un pochino più mid tempo e Tiburio Vasari che è un tre quarti, ma comunque è sempre un brano molto lento, perché diciamo che la predilezione è caduta proprio verso questo tipo di atmosfere, e quindi questi brani, come dicevi tu, aprono e chiudono l'album. Ma ascolta, dopo un disco così che ha veramente tante idee e tante cose dentro, ora è chiaro che tu non hai certo intenzione di metterti a registrare un nuovo disco, ma che cosa puoi partorire la prossima volta? Hai già delle, sì, idee che ti follano in testa?
Sì, sì. Allora, noi abbiamo adesso in programma, creeremo un live dopo questa uscita di questo album, ma sarà l'anno prossimo, molto particolare anche visualmente parlando, con una scenografia e delle sorprese che magari adesso non posso dire. Giusto. Però è vero che già sto cominciato a comporre le nuove nuove canzoni del nuovo album.
Senti, dobbiamo salutarci, io ti ringrazio, è stato veramente piacevolissimo poter parlare con te e sentire quello che avevi da dire a proposito di questo disco, hai soddisfatto anche tutte le mie curiosità. Volevo che prima di salutarci ricordassi come si fa a trovarti in rete, tu hai un sito internet, poi tutto il resto naturalmente.
Allora, il sito internet gerabertolone.com, la pagina Facebook Gera Bertolone, Instagram Gera Bertolone e anche su YouTube, dove ci sono tutti i video clip che hanno accompagnato l'uscita dell'album. E poi c'è anche, a partire dal mio sito, c'è lo store dove si può trovare anche l'album in CD digipack.
E ricordiamo che sono anche i testi in inglese per chi avesse qualche difficoltà col siciliano come me.
E infatti, e poi l'album si trova in tutte le piattaforme streaming conosciute, Spotify, Deezer, Apple Music, eccetera.
Perfetto. Eccetera. Gera, è stato, ripeto, un grande piacere, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ricordati che se capiti da queste parti, fatti sentire, perché penso che il concerto deve essere fiammeggiante, come dire.
Sì, sì, ma è con grande piacere, sì, terrò sempre informati, però io comunque pubblico sempre le cose con anticipo e...
Bene, grazie ancora allora, a presto, ciao, buona giornata.
A presto, ciao.
Ciao, ciao.
Tarantula.
Questa era La Tarantula, la traccia che chiude Femmina, il secondo album di Gera Bertolone. Ho la possibilità di farvi ascoltare ancora un estratto da questo eccellente lavoro. Si tratta di un brano di cui abbiamo parlato durante l'intervista e di cui esiste il video che potete trovare naturalmente su YouTube.
Thank you. che a mia beggia davvero, manci la mi pariti di lucello, manci la mi pariti di lucello. Ah, oh, veniti sonno di lontano, picchiatevi a sta figlia mano umano, picchiatevi a sta figlia mano umano.
Figlia mia, con quel bel coro di voci femminili, è davvero l'ultimo brano in programma per oggi, sempre da Gera Bertolone, che è stata ospite della puntata numero 12 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì a partire dalle 11.30. Fra 7 giorni ci occuperemo di nuovo più direttamente di canzone d'autore, perché avremo qui Antonio Lombardi per presentare il suo ultimo lavoro, Canzone della Contea di Levante, pubblicato contemporaneamente e strettamente connesso al suo primo libro, che ha un titolo pressoché uguale. Adesso però è giunto il momento del commiato, per cui vi ringrazio sentitamente per la vostra attenzione e vi auguro una calda buona serata.